Allora, dobbiamo parlare dello che è successo in questa lezione e lo che mi è piaciuto o lo che mi ha colpito, prima di tutto, è come Gesù lavora per noi. Non so quante di voi ha visto lo che Gesù fa nel santuario. È una cosa bellissima. Io ho visto, ho letto, ho studiato come Mosè ha fatto un santuario e questo santuario ci mostra il lavoro di Gesù. Questo santuario ci mostra tutte le feste che erano del popolo ebraico. Gesù, prima di tutto, è morto per noi. Dopo di quello è risorto. Dopo di quello entra nel luogo santo e intercedere per noi. Questa è dico, è impressionante per me perché se noi vediamo esattamente la vita di Gesù e quello che lui ha fatto quando è venuto a questa terra, ha cominciato a intercedere per noi, perché ci ha detto come dobbiamo seguirla. Perché che cosa ha detto Gesù? Se mi amati, che cosa dice? Osserva i miei comandamenti. E dove sono i comandamenti di Dio? Dove sono i comandamenti di Gesù? Luogo santissimo. Che cosa vuol dire? Che se tu mi ami, devi seguire lo che io sto facendo. Seguo la strada di mio padre e devo andare verso il luogo santissimo. E dopo che sono arrivato al luogo santissimo, vedrete la gloria di Dio e come Dio lavora in noi, come Gesù sta dicendo che cosa dobbiamo fare. E questo è lo che mi ha colpito di più. Spero che a tutti voi potete studiare bene il santuario, perché quello è, possiamo dirlo così, che siamo la unica chiesa in tutto il mondo che studia il santuario, che studia la vita di Gesù. Siamo la unica chiesa, perché se vediamo, studiamo bene il santuario, capiremo bene la vita di Gesù. È quello che noi dobbiamo capirlo bene. Vi lascio allora con Angelica, che anche lei dirà il suo pensiero. Grazie.
Anche da parte mia. Il tema del gran conflitto è un tema importante per la nostra Chiesa e spesso diventa un motivo di paura, di preoccupazione o anche di divergenze a volte, perché è un tema molto ampio e molto profondo e spesso facciamo fatica a capire il messaggio che viene dato attraverso questo tema. Ma questo succede soltanto se perdiamo il punto principale, il fulcro di questo tema, che non è altro che l'amore di Dio manifestato nella crocifissione di Gesù Cristo per sanare il danno che è stato fatto in principio da Satana nei cieli e poi con la caduta dell'uomo in Edeno. Ribellandosi a Dio, hanno rinunciato a rimanere vicino a Lui. Ed è nato questo gran conflitto che dura da secoli. Ma quello che ci può dar forza è che noi sappiamo che l'amore di Dio ha già vinto. E anche se a volte all'occhio umano sembra che in questo gran conflitto, e spesso viene presentato Dio come un aggressore, ricordiamoci sempre che Dio è stato quello aggredito, è quello che ha subito in questo gran conflitto. E oggi come oggi parlare di conflitto, di aggressione, di aggrediti o di aggressori, credo che ci tocca molto, perché siamo in un mondo pieno di conflitti, siamo in un mondo che ci assale con le preoccupazioni, ma noi non dobbiamo perdere di vista quello che la parola di Dio ci insegna. Qualsiasi cosa la dobbiamo vedere attraverso l'amore di Dio, e dobbiamo non solo ripassare questi insegnamenti, che sono importantissimi, capire la nostra storia, il nostro presente e anche il nostro futuro viene presentato in questo studio che abbiamo percorso in questi tre mesi, ma perché dia frutto per me questo studio, devo capire qual è il mio ruolo in tutto ciò. Posso influire in qualche modo? Noi sappiamo che la guerra è stata vinta, però ci sono le conseguenze, ed è qui che forse la mia parte posso farla. Quando sopraggiungerà il tempo della prova, allora si riconosceranno coloro che hanno fatto della parola di Dio la norma della loro vita, dice sorella White. Perché in questo tempo bisogna essere figli della luce e non delle tenebre, figli della pace e non del conflitto, essere figli dell'amore e non dell'odio. Perché attraverso tutti i secoli, in passato, presente e futuro, anche se Dio e noi stessi siamo compresi in questo conflitto, Dio è sempre rimasto e rimarrà un Dio della vita, della pace e dell'amore. E noi che ci confessiamo figli di Dio, ci consideriamo figli di Dio, dobbiamo essere lo specchio di quello che Dio è in questo mondo. Siamo noi i portatori della pace, dell'amore e della vita, a farla conoscere anche gli altri. Adesso seguirà Ivan. Grazie.
In questo trimestre, l'ho detto anche stamattina ai miei fratelli e sorelle, ho voluto dare un nome in tutto lo studio del trimestre del Gran Conflitto, perché l'ultima parte si chiama il trionfo dell'amore di Dio. E la mia classe l'ho chiamata amore, perché è l'amore di Cristo, l'amore del Padre, l'amore del Figlio e l'amore dello Spirito Santo. È una grazia per tutte le persone, per tutto il mondo. In che senso? Ricordiamoci sempre però, Giovanni dice una cosa sul fatto del giudizio. Lo dice in Giovanni capitolo 3 versetto 19, dove dice: il giudizio è questo. Attenzione, che la luce è venuta nel mondo, gli uomini hanno amato le tenebre più della luce. Anche qua c'è una questione di amore. Però penso che non dobbiamo mai giudicare noi. Io non devo mai giudicare chi è nelle tenebre e chi è nella luce, perché solo Dio sa le cose. E Dio ci dice, penso che lo dica in Isaia, che l'amore di Dio sopravanza ogni intelligenza. Se ci sentiamo intelligenti, l'amore di Dio sopravanza la mia intelligenza. E poi in Isaia 55 ci dice che i miei pensieri, dice il Signore, non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Quindi l'amore di Dio sopravanza ogni intelligenza e ogni nostro modo di pensare, attenzione. E io giusto ho studiato la parola di Dio, ho cercato di vedere le cose anche da un'altra angolazione, perché la parola di Dio va in tanti, cioè può avere tante angolazioni, è vero? Ok. In tempo d'angoscia e di distretta, il Signore, queste sono le parole che mi sono rimaste più impresse, non siate turbati, ma attendete la beata speranza testimoniando l'amore di Dio, che sopravanza ogni intelligenza. E nella testimonianza di Gesù noi possiamo rendere insieme allo Spirito le persone libere, non più schiave, non più incatenate. Pongo si chiama proprio liberi tutti. Cuore fragile e so la mia vita è debole, l'amore lo so invincibile e corre forte nell'eternità, ma io corro col mio spirito cercando il tuo immenso spirito e mi fermo per aprire il cuore mio, fin quando mi accogli e poi resti con me. Ora corro forte, io corro come il vento, corro verso la mia libertà, corro verso la mia libertà e potrò viaggiare nell'eternità. E se non ti senti libero, lascia che il tuo Dio ti liberi e ti fermi per aprire il cuore tuo, fin quando ti accoglie e poi resta con te. Ora corri forte, tu corri come il vento, corri verso la tua libertà, corri verso la tua libertà. E ora puoi viaggiare nell'eternità. Liberi tutti.
Allora, c'è un poeta uruguaiano, un tale Jules Supervieille, è nato alla fine del 1800 e lui scrisse: con la sua aria naturalistica il soprannaturale ci circonda. Che cosa contraddistingue i credenti di ieri, di oggi, del futuro? Che cosa ci contraddistingue? Gesù disse: non temete, soltanto abbiate fede. E la fede, quella vera che trasforma l'uomo nell'intimo, riportandolo sempre più a immagine di Dio. E allora la domanda nasce spontanea: perché credere? In un mondo così disorientato come il nostro, si avverte un gran bisogno della fede, che ci aiuti a vivere. Senza la fede viene meno la sicurezza e ci muoviamo inevitabilmente nella completa oscurità, sperduti. Senza fede non c'è speranza e pertanto il futuro non va oltre i pochi anni che viviamo qua sulla terra. E le naturali domande che la vita comporta sono accentuate in forma allarmante in questi giorni di insicurezze e di guerre. Domande come: che cos'è la vita? Perché sono nato? Perché soffriamo? Che ne sarà del futuro dei nostri figli? Questa l'ho sentita anche qui in chiesa. Perché sono nato? Perché soffriamo? Che ne sarà? Perché Dio permette che il malvagio cresca sempre più imperversi? Queste e mille altre domande rimangono senza risposta se non c'è la fede in Dio e nella sua parola. E anche se noi dovessimo non comprendere, il Signore ci dice, come disse ai suoi discepoli nel Vangelo di Marco, capitolo 11, il versetto 22, quattro parole: abbiate fede in Dio. E che cosa significa credere in Dio? In Giacomo, capitolo 2, il versetto 19, sta scritto: tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Quindi non basta credere che c'è un Dio per avere fede in Lui, ma, come l'Apostolo Paolo, in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 28, dovremo arrivare a dire: in Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui siamo. Credere in Dio significa credere in un Dio che ci insegna ad amare, nel senso più profondo del termine, fino ad amare i nostri nemici, a chi ci fa del male, e pregare per loro. Se è possibile, per quanto dipende da voi, dice il Signore, vivete in pace con tutti gli uomini. Credere in Dio significa vivere nell'attesa del suo regno, un regno di pace che viene dall'alto. E che cos'è la fede a questo punto? Che cos'è questa fede? Secondo la parola di Dio in Ebrei 11:1 viene detto: la fede è certezza di cose che si sperano. La fede è dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede non è un'emozione, ma un principio essenziale dell'esistenza. Il credente accetta quello che Dio afferma, benché la mente umana possa non comprenderla, o benché tutto il mondo lo neghi. Il credente accetta quello che Dio afferma. Ci sono tante esperienze che evidenziano queste profonde verità. Fra le tante è una famosissima, scritta e raccontata in Luca 8, capitolo 8, dal 50 al 53, dove un capo della sinagoga, Jairo, e la sappiamo bene questa storia, andò da Gesù, pregandolo in ginocchio perché era disperato, perché sua figlia stava morendo, e chiedendogli di andare in casa sua, mentre però arrivò un messaggero per dirgli: non disturbare più il maestro, perché tua figlia ormai è morta. Quest'uomo era disperato, ma Gesù gli disse: non temere, abbi solo fede e sarà salva. E arrivarono a casa di Jairo, come voi sapete, e Gesù vi entrò, e tutti piangevano e facevano cordoglio. Ma egli disse: non piangete, perché non è morta, ma dorme. La risposta della gente, sapete quale fu? Della gente comune lì fuori. E ridevano di lui, sapendo che era morta. E noi dove ci collochiamo? Siamo tra i discepoli o siamo tra questa gente? La fede va contro l'evidenza, va contro la ragione e contro i sensi. Gesù la risuscitò. Non dico che la fede deve essere una fede cieca, no, ma deve essere una fede basata sull'esperienza della presenza di Dio nella vostra vita, nella mia vita. La ragione spesso ci dice che è impossibile quello che la fede ci dice che invece è possibile. Fede significa avere fiducia in Dio, credere che Egli ci ama e sa ciò che è meglio per noi. La fede ci insegna a scegliere le sue vie e non le nostre vie. Ci insegna ad accettare la sua sapienza, non la nostra intelligenza, come diceva Ivan. A prendere la sua forza al posto della nostra debolezza. La nostra vita appartiene già al Signore, fratelli cari. La fede riconosce questa sovranità. E vi volevo dire, la fede è un dono di Dio. Possiamo però anche perderlo. E ci sono due cose che lo alimentano e di cui dobbiamo tenere sempre conto. Uno è il pane della vita, la parola di Dio, la Bibbia. E l'altra, non meno importante, anzi più importante forse, è un ossigeno che ci serve per vivere, per sopravvivere, ed è la preghiera. La preghiera è il nostro ossigeno e deve essere quotidiano, tutti i giorni. Questo non ci farà perdere la fede. Buon sabato, fratelli. Il tema di Elisa, che è in difesa della libertà.
Allora, anch'io porto la mia riflessione. Nella mia classe si parla spesso della verità e ci battiamo, come noi tutti, per la difesa della libertà. Ho scelto proprio questo titolo, che era il titolo della settimana di qualche mese fa, di questo trimestre, perché la scorsa settimana ho ascoltato un'intervista del professor Zichichi, uno scienziato premio Nobel, che mi ha tanto colpito e mi è così tanto piaciuta che, insomma, a casa questa settimana è stato l'argomento principale. Lui afferma questo: se fossimo figli del caos, non potrebbero esistere le leggi fondamentali della natura. Sono leggi essenziali e ben definite, che rappresentano la prova dell'esistenza di una logica che regge il mondo. Ma oggi, nel 2024, viviamo dentro una cultura per la quale è come se la scienza non fosse mai stata scoperta, perché la nostra società afferma che siamo frutto del caos, famoso Big Bang. Anche se non riescono a derivare le leggi fondamentali da questo caos, Zichichi afferma che la logica esige l'esistenza di un autore, cioè colui che ha fatto il mondo. E chi ha creato il mondo? In Apocalisse 4:11 sta scritto: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. Questa è la verità. E che cos'è la verità? Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. E ancora: riconoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. E cosa si insegna a scuola sin da piccoli quando si studia la scienza? Chi ha figli lo sa, che siamo frutto del caos. E perché si insegna questo a scuola? Perché su questa terra vive il padre della menzogna e la menzogna allontana dalla verità e crea un pensiero ateo. Sin da piccoli. Questo trimestre del Gran Conflitto ci ha ricordato che è in corso una battaglia spirituale, sappiamo tutti che è iniziata in cielo, dove la parola di Dio e la sua esistenza è sempre stata perseguitata fin dai tempi antichi e messa in discussione fino ai tempi di oggi. In passato i cristiani subirono grandi persecuzioni. Nei tempi più recenti abbiamo studiato sempre nel trimestre la persecuzione dei Valdesi, che sono morti per difendere la verità, la scrittura, le promesse. Oggi abbiamo la libertà di fede, abbiamo anche la libertà di avere una Bibbia in casa, molti hanno una Bibbia in casa, e invece di leggerla ci dedichiamo alla lettura di altro. Siamo perseguitati, noi oggi siamo perseguitati, da che cosa? Dalla filosofia, dal nostro tempo caotico, perseguitati da nuove teorie che annullano il Vecchio Testamento, perseguitati dal continuo errore, perseguitati da questo amore universale che annulla il peccato e il ritorno di Cristo. Viviamo in un gran conflitto. E che cos'è il conflitto? Il conflitto è una battaglia tra la verità e l'errore. E Satana, padre della menzogna, ricorre ad ogni mezzo per impedire agli uomini di conoscere la Bibbia e per distrarli dalla verità. In 2 Timoteo 3,16, sapete che mi piace leggere i versetti, Dice così: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia, ascoltate, completo e ben preparato. Non avevo mai fatto caso a questa frase, no? Completo e ben preparato per ogni opera buona. A volte leggiamo i versetti velocemente, però vi invito a leggerlo e a riflettere su queste parole qua. Tutta la scrittura è ispirata da Dio, e questo penso che siamo tutti d'accordo. E come ha detto Licia, abbiamo una grande mappa dove possiamo navigare, non senza sapere dove andare, che è la Bibbia. Elena White descrive il momento dello studio della Bibbia come un momento che nobilita il pensiero, i sentimenti e le aspirazioni, come nessun altro può fare, perché essa ispira perseveranza, pazienza e coraggio, affina il carattere e ci mette in contatto con lo Spirito di Dio. Lo studio assiduo e serio delle scritture potrebbe assicurare al mondo uomini dotati di un'intelligenza più viva e acuta, di principi più nobili, più di quanto non possa derivare dalla migliore educazione impartita dalla filosofia. Mi avvio alla conclusione. In una società così insensibile, così fluida, così capace, così insensibile, saremo noi capaci di ricordarci il giorno più importante forse della nostra vita, che è il momento in cui siamo scesi nelle acque battesimali, ne parlavamo oggi nella scuola del sabato. Ci ricorderemo di quel momento dove il nostro cuore scoppiava di gioia, eravamo così felici di aver scoperto questo Dio che ci perdona, che ci ama, di questa grande promessa. Ed eravamo pronti, almeno la mia sensazione era: Signore, io sono pronta proprio a morire per te. Il cuore proprio ti scoppiava. Poi nel corso degli anni vieni distratta da tutto quel caos di cui parlavo prima, no? I problemi, le ansie, la famiglia, tutto. Saremo capaci di testimoniare e annunciare ritorno alle promesse di Cristo? Vi voglio lasciare con questo salmo, il Salmo 91, dall'1 all'11, che è un salmo bellissimo e di speranza, perché Dio non ci dice che non attraverseremo prove o non vedremo niente, ma ci dà questa grande promessa. Dice così, recita così il Salmo: chi abita a riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio e dal cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto: oh Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, perché Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le sue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Questa è la promessa che ci fa il nostro Gesù. Amen.
Buon sabato a tutti voi. Si chiude qui il trimestre del Gran Conflitto. Questo è l'ultimo sermone che si tiene sul Gran Conflitto e il mio è l'ultimo intervento dell'ultimo sermone dell'ultimo sabato del Gran Conflitto. Difficile che io possa dire qualcosa che non sia stato detto negli ultimi 3 mesi. Ci provo. Il titolo che ho scelto è La scelta tra l'amore di Dio e l'egoismo di Satana. Chi vuole seguire può prendere la sua Bibbia. Iniziamo leggendo Isaia 41:10, che dice così: Non temere, poiché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti amo e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Quindi questo trimestre del gran conflitto è in questo trimestre del gran conflitto si parla del gran conflitto tra Dio e Satana, cioè tra la verità di Dio e l'inganno di Satana. Bisogna scegliere, non c'è una terza via tra la verità di Dio e l'inganno di Satana. I latini dicevano tertium non datur, cioè non c'è una terza possibilità, non c'è una terza scelta. La scelta è tra Dio e Satana. Noi sappiamo che Satana è il padre della menzogna, ma non è solo il padre della menzogna, perché non è il padre della bugia spicciola, è il padre dell'inganno. E quindi qual è la differenza tra ciò che non è vero e che quindi è falso e ciò che è invece verosimile e quindi potrebbe pure essere vero, ma è falso? Faccio un esempio che avevo già fatto, ma che è abbastanza immediato. Se qualcuno vi dovesse dire di me che la settimana scorsa ho corso i 100 metri piani e ho fatto il record olimpico, chiaramente quella sarebbe una cosa falsa, una cosa non vera, e sarebbe molto facile capire che è una cosa falsa. Satana però non ci dice semplicemente una cosa falsa, ci dice una cosa che se non è vera è verosimile. E quindi se qualcuno dovesse dire Alessandro, che fa di professione l'assicuratore, ha messo su una truffa particolare, ha ingannato un sacco di persone prendendogli soldi, questa è una cosa falsa, è una cosa che non è vera, ma che potrebbe essere creduta, perché è qualcosa di verosimile, perché come si dice, dove c'è fumo c'è arrosto. Per cui la differenza tra la verità di Dio e l'inganno di Satana è una differenza assoluta, ma anche molto sottile, perché Satana tende ad ingannarci. Allora apriamo in Genesi, apriamo la Bibbia, la parola di Dio, e in Genesi leggiamo capitolo 3, versetti da 1 a 7. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: Voi non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giardino, che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture per coprirsi. Quindi Satana, che racconta delle cose false, racconta cose verosimili, e quindi non vere, ma che hanno una loro logica. C'è un ragionamento dietro, un ragionamento sottilissimo, che inganna sia Eva che Adamo, perché ciò che dice il serpente, che intanto il serpente dice è vero che voi non potete mangiare di nessun albero, sa che quella domanda è falsa, lo sa palesemente, ma porta la donna, cioè Eva, a dire non è vero che non possiamo mangiare, noi di un solo albero non possiamo mangiare, perché ci è stato detto, Dio ci ha detto, se ne mangerete morirete, e la risposta è non morirete affatto, anzi diventerete come Dio, perché i vostri occhi si apriranno e capirete la differenza tra il bene e il male. E quindi Satana dice sottilmente alla donna e dice a tutti noi quotidianamente, perché anche noi siamo sottoposti a questo racconto da parte di Satana, dice Dio ti sta ingannando, Dio ti sta dicendo una bugia, Dio ti dà i comandamenti per tenerti sottomesso, non è vero che sei libero, perché se tu farai come ti dico io, tu sarai uguale a Dio. E quindi insomma ci dice, tu puoi essere come Dio, Dio ti sta in qualche modo, scusate il termine, ti sta fregando. E quello che succede oggi e quello che sentiamo oggi non è diverso. C'è stato un intervento qualche mese fa al World Economic Forum di un intellettuale, ideologo, filosofo, che ha detto, si chiama Yuval Noah Harari, che ha detto in una relazione, e lo ha scritto nel suo libro Homo Deus, breve storia del futuro, dice che non c'è bisogno di aspettare un secondo avvento, l'uomo non ha bisogno di aspettare Dio per sconfiggere la morte, perché secondo lui la morte si può sconfiggere, basta che, lui dice addirittura, qualche nerd, cioè qualche scienziato che non ha una vita sociale, si metta lì e a quel punto l'uomo avrà la possibilità di essere immortale. Oltretutto ci dice anche in un altro momento, non so come dire, in un'altra analisi sua, dice che la Bibbia va riscritta perché la Bibbia è divisiva e quindi non può essere accettata la parola di Dio così come si trova oggi, ma va riscritta e la riscriverà l'intelligenza artificiale, perché ha un'intelligenza superiore all'uomo, pari a quella di Dio, dice Harari, e riscriverà la Bibbia. Quindi siamo di fronte allo stesso inganno. E Gesù ci dice, il vostro cuore non sia turbato, che in realtà non significa vivete come degli sciocchi, ma significa studiate la mia parola, approfonditela, perché nella mia parola troverete i vari momenti che si succedono e quando capiteranno, voi saprete che stanno capitando e quindi saprete quello che deve avvenire. Dante Alighieri nella Divina Commedia scrive non ti curar di loro ma guarda e passa, cioè sai quello che deve avvenire, lo sai, sei formato, hai studiato, studia per essere saldo nella parola. Apriamo quindi Giovanni 14 da 1 a 4, Vangelo di Giovanni, 14 da 1, no, Giovanni 18 da 36 a 38. E troviamo in Giovanni 18, da 36 a 38, Gesù davanti a Pilato. Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse, dunque sei tu re? Gesù rispose, tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Pilato gli chiese che cos'è la verità. Quindi abbiamo davanti, di fronte a noi, Gesù che parla della verità di Dio, la verità assoluta, la verità con la V maiuscola, la verità incontrovertibile. E ne parla a Pilato, che è un politico, che come tutti i politici e amministratori sa che ci sono tante verità,
sa che ci sono tante sfaccettature nella realtà, come un diamante, e ciascuno è portatore della sua verità. Perché la realtà nostra è questa. E io non riesco a condannare Pilato, perché Pilato è formato in quel modo lì, ha studiato, si è applicato negli anni e tante volte ha notato che le realtà sono contrastanti e che c'è un punto di caduta nella verità, nelle varie verità. Non riesce a capire Pilato che la verità di cui gli parla Gesù, che lui scambia essere un re terreno, una persona che sulla terra ha un suo reame, quello che non riesce a capire è che c'è la verità di Dio. Noi rispetto a Pilato siamo molto più fortunati, sappiamo che c'è questa verità di Dio. E la verità di Dio, come è stato detto anche in precedenza, è la verità della nostra realtà, la verità che troviamo nell'infinitamente piccolo, nell'atomo, e la verità che troviamo nell'infinitamente grande, nei pianeti, nei satelliti, nelle galassie. Tutto questo fa parte della verità di Dio. Studiando la parola, noi riusciamo a comprendere questa grande verità. Qui si chiude questo trimestre della scuola del sabato, si chiude il gran conflitto, che è stato un viaggio affascinante, illuminante, che va dall'inizio alla fine, a quello che sarà. E noi non dobbiamo essere turbati da quello che sarà, ma dobbiamo formarci, perché non ci viene richiesto di essere sciocchi, ma di essere formati nella parola di Dio. E così come ci formiamo leggendo libri, studiando, facendo corsi, possiamo ancora di più e dobbiamo, perché ne va della nostra vita spirituale, dell'essere sani spiritualmente e nell'avere poi rapporti sani con gli altri, ancora di più ritengo che dovremmo studiare la parola e impegnarci. Io voglio prendere gli ultimi secondi per ringraziare tutti i monitori e tutte le persone che collaborano alla scuola del sabato, perché non è semplice, si richiede uno sforzo a tutti, ma tutti hanno sempre delle risposte eccezionali. Io mi scuso se ogni tanto non sono perfetto e riprenderemo sabato prossimo con un argomento nuovo che riguarderà la nuova scuola del sabato. Adesso vorrei chiudere con una piccola preghiera. Ci alziamo e preghiamo. Signore, noi siamo qui in questo bellissimo giorno di sabato che tu hai fatto per noi, per ringraziarti, perché siamo coscienti che talvolta non siamo perfetti, che talvolta siamo distratti da cose banali, anche cose sciocche, di cui infarciamo la nostra vita. Signore, ti chiediamo aiuto per questo. Aiutaci a mettere dentro nelle nostre giornate una lettura in più della Bibbia, una preghiera in più, una valutazione, un ascolto di un sermone, una valutazione della tua parola. Aiutaci, Signore, perché molto spesso siamo come bambini e non riusciamo a vedere al di là del nostro naso. Aiutaci, Signore, perché tu sei sempre aperto e amorevole nei nostri confronti, anche quando sbagliamo. Aiutaci perché abbiamo tanto bisogno di te, ne abbiamo bisogno noi, ne abbiamo bisogno i nostri giovani, le nostre famiglie, la nostra società. Fa sì che possiamo vivere in maniera serena, aderendo alla tua parola, sentendoci forti nella tua parola. Signore, io ti voglio ringraziare per tutto quello che ci dai e per tutti questi momenti, e ti voglio pregare nel nome santo di Cristo Gesù. Amen.
Benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen. Buon sabato.